Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms e whatsapp al numero 333-9200-170. Mancano due giorni al big match del Sinigaglia tra Como e Parma. La squadra crociata si è allenata in mattinata al Mutin Training Center di Collecchio. Il Parma ha una situazione di infermeria totalmente serena. C'è solo da capire se Ansaldi o eventualmente Valenti potranno rientrare nell'elenco dei convocati. Ansaldi, lo ricordiamo, assente da ormai quasi due mesi, Valenti molto di più, lo ricordiamo, l'infortunio al crociato rimediato contro il Palermo il 1° aprile del 2023, una lunga riabilitazione. Il ragazzo è già rientrato in gruppo da un paio di mesi, ma con questi infortuni meglio andarci cauti al fine anche di evitare possibili e preoccupanti ricadute. Ben più invece in emergenza la situazione in casa Como. Ieri in serata è arrivato il verdetto degli infortuni rimediati a Palermo dai centrocampisti Conè e Baselli, e allora confermate le brutte sensazioni sul Livoriano, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sarà operato e quindi la sua stagione si può considerare già chiusa in anticipo, mentre Daniele Baselli, anche lui in passato spesso soggetto a infortuni, ha svolto gli esami strumentali che hanno rilevato una lesione muscolare a livello del compartimento flessorio e sarà monitorato di settimana in settimana, ma si prevede almeno un mese e mezzo di stop. Quindi Como davvero in grande emergenza, reduce una brutta sconfitta a Palermo, si sta ipotizzando di tornare sul mercato degli svincolati. C'è Roberto Soriano, che è ex Bologna, che è ancora libero, ma per ovvi motivi non saranno sicuramente eventuali acquisti a disposizione già per la partita di sabato contro il Parma, che il Como affronterà da terzo della classe a 45 insieme a Palermo e Venezia in un programma della 26esima giornata che sarà inaugurata domani sera alle 20.30 dall'anticipo tra Cosenza e Sampdoria. Cosenza che poi sarà ospite al Tardini nel turno infrasettimanale di martedì 27 febbraio, martedì prossimo. Poi sabato alle 14 Brescia-Reggiana, Cittadella-Catanzaro, si sfidano le due squadre che si trovano a ridosso delle cinque regine, in palio il sesto posto. Poi grande big match Cremonese-Palermo, la partita di Franco Vázquez. A proposito, proprio oggi Franco Vázquez compie gli anni, 35 anni, auguri al Mudo. Feralpi-Salò-Ascoli, questo invece è uno scontro salvezza, anche se poi l'Ascoli ultimamente ha fatto bene, ha fermato sia Parma che Cremonese la scorsa settimana. Su Tirol-Bari, col Bari in risalita sotto la guida dell'ex tecnico crociato Beppe Iachini, e alle 16.15 grande attesa ovviamente per Como-Parma, in contemporanea Pisa-Venezia e Ternana-Lecco, e poi il programma sarà chiuso domenica alle 16.15 da un altro scontro delicato tra Modena e Spezia. Parma in testa 54, segue la Cremonese 46, Como-Palermo Venezia 45, Catanzaro 39, Cittadella 36, Modena 34, a 33 Brescia e Bari, a Cosenza in risalita, sta bene il Cosenza, attenzione anche alla partita di martedì al Tardini, 32 il Cosenza, 30 Reggiana e Pisa, 28 Sampdoria su Tirol, poi inizia la zona calda con la Ternana 25 insieme allo Spezia, 23 l'Ascoli, a 21 la Feralpi e a 20 il Lecco, le due neopromosse che alternando dei buoni momenti un po' a strappi si trovano però al momento in fondo alla classifica. E per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Como Parma e Cremonese Palermo, la 26esima DB propone due scontri diretti da alta classifica, altri si giocheranno a breve, per il Parma invece se ne riparlerà poi ad aprile quando andrà a Palermo, e infine alla penultima ospiterà la Cremonese. La graduatoria dice che il gruppo delle 5 di testa ha scavato un vuoto di 6 punti sul resto delle formazioni cadette, possiamo allora provare a immaginare un mini girone che calcoli soltanto gli scontri diretti tra le prime. Quasi tutte, salvo la Cremonese, hanno disputato 5 big match, il Palermo ha raccolto più punti di tutti, 11, ed è imbattuto. I siciliani hanno la media punti più alta negli scontri diretti, e sarebbe stata ancora più alta senza la rimonta del Tardini nel recupero targata Miaila Charpentier. 10 punti del Parma che paga la sconfitta di Venezia. I lagunari hanno invece perso ben 3 scontri diretti su 5. Il rendimento più basso infine è quello del Como, che non ha battuto nemmeno una concorrente per la A. Anzi, ha raccolto soltanto un punto in casa contro il Palermo. Tra le big, Como e Venezia sono anche quelle che nel girone di ritorno stanno marciando a un ritmo più basso rispetto alle altre. Con 14 punti raccolti, la migliore è la Cremonese, che ha rosicchiato un punto ai crociati. Per la squadra di Pecchi all'orizzonte un match complicato che chiude un mese che a inizio gennaio sembrava veramente difficilissimo. A febbraio, tra scontri diretti, Venezia incluso e trasferte, il calendario non ha fatto sconti, ma il Parma ha mantenuto un rendimento elevato, riuscendo addirittura a scappare in fuga. Scollinare a Como con questo vantaggio sulle inseguitrici, più 9 sulla terza, aprirebbe una discesa verso la Serie A.
Palla in tribuna.
E non è giovedì senza calcio e calcio, parleremo di questo e molto altro con il giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Grande Marco, ciao, ben ritrovato, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano da via radio.
Interessante la statistica proposta dal collega Marco Balestrazzi del bilancio degli scontri tra le cinque regine di questo campionato. Palermo al comando e Como in fondo. Il Como non ha battuto nessuna diretta concorrente. Cosa può voler dire questo dato?
Bah, che forse nei match clou, nelle fasi importanti di questo campionato, il Como forse pecca di inesperienza. Sappiamo, una squadra che insomma è giovane, viene da un'esperienza in cadetteria molto breve, quindi questo potrebbe pesare, anche se alla fine questo è il classico dato statistico che poi chiederebbe un approfondimento impensabile da fare, cioè guardare quali erano le assenze in quel momento, che tipo di situazione stava vivendo la squadra, che trend c'era, quindi è complesso, anche se questo credo è un elemento sicuramente molto curioso e molto interessante, perché denota che forse appunto nelle fasi clou del campionato il Como ha difficoltà rispetto invece a quello che quindi giustamente fa con altre formazioni della Serie B. È un dato interessante. Il Palermo conferma, insomma, è questo dato ulteriore in più che conferma come il Palermo, attenzione, potrebbe essere davvero l'avversario numero uno di questa corsa finale.
E poi, se è vero che il campionato si vince con le piccole, allora questo è un dato anche che rincuora il Parma, perché è dietro di un punto al Palermo, in realtà poi ne ha 9 in più, quindi vuol dire che in tutte le altre partite dal sesto posto in giù ha fatto 10 punti in più di Rosanero, e sappiamo quanto possono pesare questi punti, gli ultimi raccolti sabato al Tardini sul Pisa.
Questo assolutamente sì, questo è, insomma, che poi dopo i punti sono tutti uguali, no? di fronte alla dura legge del campionato, quindi insomma poi alla fine che li fai con le grandi e le piccole non vale, ma certo che se tu con le piccole non riesci a perdere spazio, non riesci a perdere terreno, non lasci nulla, perché quei punti poi alla fine non li recuperi, e questo sicuramente è un dato molto positivo.
Ecco, 3 punti persi dal Parma pesano ancora quelli, penso, all'andata col Modena, e allora qui c'è un assist, perché ritroveremo sabato uno che quella partita l'ha vissuta da protagonista, ai noi. Parliamo dell'arbitro Daniele Chiffi, che dopo 3 mesi è stato designato di nuovo per una partita del Parma. Chiffi, che tra l'altro, questa è una particolarità che abbiamo scoperto in queste ore, è stato fuori 2 mesi per infortunio, tanto che non ha più arbitrato dal giorno di Modena Parma, da Parma Modena fino a fine gennaio, quando poi si è ritrovato di nuovo in Serie B per sul Tirol Cosenza, è stato poi designato in Serie A per Torino Salernitana e per il recupero Bologna Fiorentina, e ritroverà il Parma dopo 3 mesi quella svista, la ricordiamo, gol in fuorigioco di Duca, convalidato da Chiffi e anche soprattutto dal VAR Serra, che avrebbe invece dovuto intervenire per notare il tocco di Falcinelli e il fuorigioco del centrocampista canarino. Come dobbiamo interpretare questa designazione? Rocchi memoria corta di Rocchi?
Allora, prima ti faccio una battuta. Il discorso dell'infortunio, ne parlavo proprio questa mattina con Luca Ampolini e Francesca Mercadante nella solita chiacchierata via chat tra di noi, e facevo la battuta dicendo, sapete, per la privacy non si possono vedere le cartelle cliniche, ma sono proprio curioso di vedere quell'infortunio, di quale entità fosse, se non ci fosse qualcosa legato per preservare l'arbitro dopo quella giornata davvero terribile, non solo sua ma anche e soprattutto del VAR, ma insomma ne ha fatte di cotte e di crude durante quella partita. Non so se Rocchi se ne è dimenticato, se Rocchi pensava che tutti avessimo una memoria corta. Certo che questa convocazione, questa designazione non è solamente contro il Parma o sfavorevole al Parma, è sfavorevole alla partita, perché qualunque decisione in campo porterà sicuramente alla memoria sia dei tifosi del Como che dei tifosi del Parma quell'episodio di soli 3 mesi fa. Credo che in Serie A non sarebbe successo, ci sarebbero stati periodi più lunghi, stiamo parlando di una conduzione arbitrale, di un errore che è stato evidenziato nettamente e probabilmente in Serie A avrebbe avuto un seguito molto più pesante. Questo non è successo e beh, parte sicuramente male la partita della prossima partita con il Como, ripeto, perché al di là di quello che possiamo dire noi, stigmatizzare qualsiasi eccesso, ricordare ai tifosi che l'arbitro è un elemento che può incidere ma che alla fine poi, come abbiamo visto, non ha inciso sul cammino del Parma, sicuramente le voci corrono, la situazione non sarà tranquilla e ripeto, è già mettere in condizione l'arbitro di non vivere bene una partita. Sicuramente la designazione è stata, se non sbagliata, assolutamente improvvida e non assolutamente chiara e favorevole all'arbitro. Ripeto, tutte le cose bisogna prevenire prima che curare, bene, la prevenzione in questo caso sarebbe stato di non convocare, non designare chi che oggi è una brutta giornata, non designare l'arbitro per questa partita, Chiffi.
E poi per gettare altra benzina sul fuoco, al VAR c'è un certo Luigi Nasca di Bari che quest'anno, ahi noi, è salito agli onori delle cronache per quel episodio con Fabbri, ricorderà Inter-Verona con quella gomitata di Bastoni a Duda, che anche in quel caso il VAR sarebbe dovuto intervenire, invece si preoccupò solo di vedere il fuorigioco e convalidò il gol. Ci fu anche, venne svelato poi l'audio, no, tra Nasca e Fabbri. Nasca si arrabbiò anche con Fabbri perché lo invocò a fischiare anche banalmente per interrompere il gioco visto che c'era un giocatore rimasto a terra, e poi Nasca era anche alla VAR in quel Juventus-Bologna, ricorderai quel clamoroso rigore non dato al Bologna con quell'intervento di Iling su Ndoye e proprio a 2 metri dalla porta, e anche lì non si capisce ancora come dal VAR non siano intervenuti. Quindi se aveva bisogno di un VAR rassicurante, diciamo che quest'anno Nasca qualche errorino qua e là lo ha commesso, ma davvero, Beppe, limitiamoci per il momento a parlare solo di campo.
Sì, ma ripeto, Marco, non c'è bisogno di mettere benzina sul fuoco, ma non siamo noi che lo facciamo, perché fortunatamente abbiamo dei tifosi super esperti che conoscono da vicino la situazione, vivono le statistiche, sanno bene quello che succede, non siamo noi a scatenare eventualmente malumore rispetto all'arbitro. Registriamo quella che è una situazione che in questo momento fa chiacchierare i tifosi, ripeto, di una parte e dall'altra.
Eh sì, e poi il Parma dovrà chiaramente pensare al campo, pensare a una partita che potrebbe anche valere la fuga definitiva. Cioè, questo Como Parma, come lo possiamo contestualizzare?
Beh, allora, io trovo che se non è fuga definitiva è dare una mazzata quasi finale alle avversarie, a quelle che tutto sommato ambiscono a cercare di fare, lo chiamo così, il colpaccio, l'impresa di recuperare il Parma. E sarebbe ancora una volta la dimostrazione di come il destino di questo campionato il Parma se lo sta costruendo da solo. Se riuscissimo a fare il risultato positivo anche a Como, beh, insomma, le distanze sarebbero almeno mantenute e a quel punto dovrebbe essere solamente il Parma artefice del suo destino. Non ci sono altre componenti, abbiamo un campionato serratissimo alle spalle del Parma e questo farà sì che tutto sommato gli avversari si toglieranno qualche punto a vicenda. Non c'è una seconda o una rosa ridotta a 3 squadre per la promozione in Serie A. Il gruppo è nutrito, il gruppo agguerrito, vedete, facciamo fatica tutti noi, abbiamo una classifica diversa di quelle che possono essere le formazioni che possono ambire al secondo posto, lo dico toccando ferro, e questo sicuramente agevola il Parma, sempre che il Parma ovviamente tenga molto bene i piedi per terra, consapevole delle proprie forze, con la concentrazione fino in fondo e non pensi, come forse qualcosa stiamo dicendo noi, ma noi siamo giornalisti, lo possiamo fare, che il campionato sicuramente si sta indirizzando nel modo migliore per i crociati.
Allora Beppe, ti porto i saluti del nostro amico Luca che mi manda anche una foto vicino alla macchina della polizia, no, non ha nessun tipo di problema, però cioè, ci ha mandato
è
una notizia,
non farti arrestare Luca per troppo tempo
non riesco a mostrartela. Poi torniamo sull'argomento Chiffi, ma in ottica anche Como, che poi alla fine ci segnala un radioascoltatore, l'errore è stato di Serra. Chiffi in teoria è anche un buon arbitro, con qualche anno di esperienza in A. Il vero problema è stato Marco Serra, che ovunque va da anni fa, c'è anche la rima, vincerà Como e cancelliamo la brutta prova dell'anno scorso. Poi mi chiede qualcosa sulla Wimor, ma in questo caso risponderò in privata sede. Vincerà Como e cancellare la brutta prova dell'anno scorso, anche perché oggi c'è un servizio su Gazzetta di Parma in cui si parla dei numeri del Parma da Como a Como. Ricorderà l'anno scorso, Beppe, quella brutta sconfitta, forse uno dei punti più bassi della gestione Pecchia, con quel 2-0 firmato dall'ex Serie da Rigoni in un Parma che ancora faticava a trovare continuità. Ebbene, il Parma da quel giorno, in 33 giornate di regular season, considerando scorso campionato e quello attuale, ha totalizzato 74 punti, a una media di 2,24 punti a partita, che è una media stratosferica, e si è portato praticamente dai margini alla zona playoff al primato netto di quest'anno, trovando quella continuità che il Parma aveva faticato a trovare. Como è davvero stato lo spartiacque nella gestione Pecchia?
Ti rubo un secondo per dire su Chiffi. Attenzione, noi ci ricordiamo la punta dell'iceberg del gol al Modena, sì. Ma nel primo tempo fece delle cose assurde, sì. Non punendo due o tre falli su Mand, addirittura con dei battibecchi, con qualche labiale, come che lui avrebbe detto, non te ne darò mai uno di fallo. Sì, quindi insomma, anche il resto della partita non è stata davvero lucida, a mio parere.
Aggiungo Beppe che ha avuto bisogno del VAR per andare a segnalare il rigore nettissimo per quel pugno dato da Seculina del Prato, e ha avuto bisogno del VAR di diversi minuti per rendersi conto che quello era rigore. Quello effettivamente è un errore dell'arbitro, perché quello era un rigore che si poteva vedere, infatti, a velocità normale.
Ma dico, al di là di quello ti puoi perdere un episodio, ma quando hai dei battibecchi così con i giocatori, vuol dire che non hai A, la personalità, e B, la capacità di tralasciare quelle che sono le situazioni che sono in campo con i falli concreti che avvengono sul terreno di gioco. Quelli devono essere comunque sempre sanzionati quando ci sono. Per quanto riguarda il Como, è tutto. Ci sono stati tanti interruttori lo scorso anno, in questo periodo, diciamo, della stagione, cioè siamo esattamente un anno dopo. Pisa, Como, tutti passaggi che hanno permesso al Parma di fare quel salto di maturità che poi ha permesso di chiudere la stagione alla grande, ahimè, dimenticandosi Cagliari. Il Parma che vediamo oggi è nato lì, quindi è indubbio che stiamo proseguendo un trend che non è iniziato a luglio con la preparazione, o ad agosto quest'anno con l'inizio del campionato o con la Coppa Italia. È iniziato molto prima, e i punti, come tu dicevi, facevi la media, è la stessa media che sta tenendo adesso il Parma, anche forse adesso il Parma è un pochino più alta, facendo una prospettiva potremmo chiudere il campionato con circa 80-81 punti, ma la media è quella, cioè il salto estivo non c'è stato, e quindi è indubbio che noi da quel periodo dell'anno, della passata stagione ad oggi, stiamo vivendo un trend progressivo con un Parma che, non dimentichiamo, sta aggiungendo a capacità tecniche, a capacità tattiche, a crescita del gioco, anche la maturità, perché un giocatore di 22-23 anni, un anno in campo da protagonista, insomma, è tantissimo dal punto di vista dell'esperienza e della consapevolezza delle proprie forze.
Allora, i nostri radioascoltatori si dividono. Bonaz scrive: vincere gli scontri diretti porterebbe il Parma a una quasi certezza di puntini puntini. A ruota scrive invece Fabrizio: ma che fuga, stiamo concentrati su Como, pensando a non ripetere gli errori difensivi fatti col Pisa, anche sullo 0-0. Su Chiffi speriamo non sia vendicativo. E allora mi collego a questa riflessione del nostro radioascoltatore di Fabrizio, prendendo in esame un messaggio di Daniele da Medesano, che dice: risultato positivo può essere anche un pareggio?
Assolutamente sì. Se vuoi dare un segnale forte al campo, allora il Parma non scenderà mai in campo per pareggiare. Secondo me Pecchia non è capace, e questi ragazzi non sono capaci, lo hanno dimostrato, ahimè, e questo è un elemento su cui si deve lavorare, di essere capaci di amministrare il risultato. Gli 1-0 sono, non me ne ricordo, sono, adesso vado a memoria, ma insomma gli 1-0 sono pochissimi. La difficoltà di questa squadra ad amministrare un risultato c'è tutta. Abbiamo subito alcune volte delle ritorni di fiamma, ma siamo altrettanto bravi quando andiamo sotto anche di recuperare, pensiamo a tutti i gol che abbiamo segnato nel finale di partita. Ecco, quelli dimostrano come il Parma non si accontenta mai, perché non sa amministrare, e quindi credo che alla fine se arriverà un pareggio arriverà perché la partita offrirà un equilibrio dal punto di vista del gioco e delle occasioni, ma il Parma non partirà mai per accontentarsi del pareggio. Se io dovessi firmare o meno, visto come sei in alto e visto come gli altri, come dicevo, continueranno a eliminarsi fra di loro, un pareggio potrebbe essere un ottimo risultato, ma ripeto, secondo me andremo in campo per vincere.
Allora Ale, ricordiamoci anche che Chiffi ha giocato col cronometro alla fine della partita, fischiando la fine e poi facendola riprendere, è vero, anche quello fu un particolare che non è passato inosservato, e poi ci risponde ancora radioascoltatori prima, non era per difendere Chiffi da Padova, anzi quella partita l'ha proprio cannata, di partite in A ne ha fatte buone, ma non ditelo a Mourinho, anche Mourinho aveva avuto da dire con Chiffi, invece andando sul campo, comunque vincere contro tutto e tutti, attenzione al Palermo che salirà come seconda, vedrete, lo abbiamo detto prima. Molti si stanno dividendo tra Cremonese e Palermo e c'è proprio questo scontro diretto che aiuterà forse anche a capire anche chi potrà essere l'anti-Parma, se di anti-Parma si può parlare, perché la Cremonese è quella probabilmente che da quando è arrivato Stroppa ha avuto il cammino un po' più costante dopo il Parma, però c'è da dire che forse il Palermo ha trovato una sua fisionomia, sarà davvero una bella lotta quella.
Pensiamo cosa ha fatto il Palermo nell'ultima partita, voglio dire, c'era uno scontro fondamentale e lui lo ha interpretato nel modo migliore. Il Palermo ha fatto un mercato eccezionale, ha inserito dei giocatori che gli mancavano, giocatori già pronti, giocatori che gli stavano già dando qualcosa in più, partendo da un'intelaiatura che assolutamente era molto molto positiva, e questo sicuramente vale poi su una piazza che sta entusiasmandosi ancora di più. Guardate il conteggio degli spettatori, la favorita di Palermo ovviamente è sempre su in vetta, anche perché insomma c'è dietro una città che non è sicuramente Parma, ma la città è un interland enormemente più ampio per quanto riguarda il bacino del tifo, e tutto questo incide, tutto questo influenzerà. Bravissimo il Parma ad avere corso così tanto, a non essersi mai fermato, perché se noi fossimo invischiati nel gruppone con un Palermo che così sta vivendo questo momento con uno slancio incredibile, beh, davvero la lotta sarebbe stata più complessa. Noi siamo su, siamo migliori del Palermo, ma siamo migliori anche rispetto, secondo me, a un Palermo che adesso potrebbe far vedere forse in alcune occasioni un gioco migliore del nostro.
Un gioco migliore del nostro, ma non migliore della trasmissione di stasera Calcio e Calci, non dalle 20:50 su 12 TV Parma. Allora Beppe, anticipa quali saranno gli argomenti della puntata di stasera.
Stasera pochissimi ospiti, ma davvero buoni, perché abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su il nostro ospite principale, con Francesca Mercadanti, con Luca Ampollini, ci sarà Doriano Tosi, e questo sicuramente ci fa già capire che spunti ci potrà dare l'ex dirigente del Parma, ex dirigente reggiano, uno che conosce la Serie B e il calcio davvero da vicino. Gli chiederemo anche delle designazioni arbitrali, perché loro gli incontri, le chiacchiere con il mondo arbitrale le fanno sicuramente più di quanto possono fare i giornalisti, ma in più parleremo di lui anche di questo campionato di Serie B che inizialmente sembrava essere decisamente meno entusiasmante e di qualità inferiore rispetto allo scorso anno, adesso invece sta dimostrando, anche se forse le retrocesse non stanno andando benissimo come lo Spezia, ma sta dimostrando invece di essere un grandissimo campionato con grande valore in campo al di là della fuga del Parma. Quindi insomma avrà tanto da dire, e in più a casa Ferrari, proprio per dare più forza al nostro ospite, ci regaleremo qualche momento un più di sorriso, di riso, perché avremo gli amici di Io Parlo Parmigiano, Rico e Baroz, con le loro gag e tutto, e quindi cercheremo anche di stemperare l'attesa per questo Como Parma da batticuore.
E allora stasera tutti sintonizzati a partire dalle 20:50 su 12 TV Parma per Calcio e Calcio. Nel frattempo grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma, Beppe Milano. Ciao Beppe.
Grazie Marco, ciao, un abbraccio a tutti.
Ecco, eravamo in collegamento con Beppe Milano, conduttore di Calcio e Calcio. Allora andiamo a leggere un messaggio carino di un nostro radioascoltatore e poi andiamo in pubblicità. Chiffi quel 26 novembre dell'anno passato avrà dormito male in nottata, avrà litigato con la moglie, avrà dei parenti a Parma con cui non va d'accordo. Speriamo che nel frattempo vada più d'accordo che i parenti, o nel caso che non litighi con la moglie o dorma bene almeno tra venerdì e sabato. La buttiamo sul ridere, insomma siamo sicuri che Chiffi sabato dirigerà nel migliore dei modi. Ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di salutare il nostro secondo ospite. Bonaz, vincere contro Como, Cremonese e Palermo ci porterebbe quasi magicamente a, e poi si ferma, non diciamo niente di più. Poi ci sono delle indicazioni di cui però parleremo in collegamento con il super tifoso crociato Stefano Ramenzoni. Buon pomeriggio, Stefano.
Buon pomeriggio a te, Marco, e a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, Stefano, prima toglimi una curiosità: cosa hai fatto al gol di Del Prato sabato scorso? Dove sei finito? Ma, se sei rotolato da qualche parte? Insomma.
Guarda, se sono sopravvissuto al gol di Camarà con il Venezia, vuol dire che posso sopravvivere a tutto. Sono un Highlander.
Fammi una tua graduatoria, vabbè, lasciando stare il gol definitivo, che quello fa parte di una, insomma, è qualcosa horse category, come si dice. Dei gol fatti oltre al 90esimo del Parma, riesci a farmi una tua top 5 personale, anche per capire un po' le emozioni, perché forse quello del Pisa ha avuto un effetto diverso proprio perché arrivava subito dopo il pareggio di Canestrelli ed è stato proprio voluto, cioè pensare del Prato in posizione offensiva.
Esattamente, cioè, mi ricordo dei gol che abbiamo fatto magari al 90esimo o nel recupero, a memoria così, non mi viene in mente un gol fatto all'ultimo minuto di recupero dopo che un minuto prima avevi preso il pareggio, ecco. Ti dico adesso una domanda, mi ricordo il gol di Simplicio, quello segnato, quello fu un gol che poi in una stagione dove veramente era un gol importantissimo, quindi quello mi diede una gioia immensa, ma quello di Camarà, cioè personalmente davvero, il gol di Camarà contro il Venezia mi ha dato ancora più gioia di quello di Del Prato contro il Pisa, se devo essere onesto, ma perché poi ho una particolare antipatia per il Venezia, quindi probabilmente deve centrare anche quello. Però ti dico, se togli il gol definitivo, io ti dico probabilmente il gol di Simplicio, quello con il Cagliari, fu un gol all'ultimo minuto veramente incredibile. Poi ci metto il gol di Camarà con il Venezia. Oh, fu una bella goduta anche il gol di Ciola a Pisa, no?
Anche Calaiò col Pordenone, quella di Calaiò fu una bella rimonta, anche quella.
Sì, incredibile, quella da, sì, ma adesso non mi viene in mente, ma poi la qualità del gol veramente strepitosa, quindi sì, ce la mettiamo alla grandissima.
Allora, allora i tifosi del Parma, prima regola, devono abbandonare il Tardini prima del 90, adesso fino al centesimo devono stare seduti, perché può sempre
l'arbitro non fischia.
Finché l'arbitro non fischia, non come Chiffi, che hanno ricordato giustamente l'andata, fischiò col Modena un minuto prima e poi fece riprendere la partita, che quella fu una cosa molto curiosa. Oggi, Stefano, c'è una bella intervista su Gazzetta di Parma del nostro collega Vittorio Rotolo al doppio ex di Come Parma, Marco Parolo. Non molti lo sapranno, ma Parolo è cresciuto proprio nella prima squadra, prima maglia che ha indossato in carriera, quella del Como, e proprio legati ai gol oltre al 90esimo, lui dice, significa che il Parma ha uno spirito indomito e battagliero non comune, a questo aggiungiamo poi la mentalità e l'esperienza del suo allenatore. Ecco, li possiamo spiegare così questi gol oltre il 90esimo, perché è un Parma che ha sicuramente grande qualità, È un Parma che ha sicuramente forze fresche in panchina, una rosa lunga, però poi non è un caso che molte partite l'abbia risolto il 390esimo.
Una partita può essere un caso, due partite possono essere un caso, ma poi vuol dire che c'è qualcosa di più della casualità. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul discorso di Parolo. Secondo me potrebbe, anche se ovviamente si va sempre nel campo delle ipotesi, c'è anche il fatto che giocare contro una squadra come il Parma implica per gli avversari sempre una concentrazione sì. in difesa che deve essere sempre veramente costante e massimale. È chiaro che più la partita va avanti probabilmente più è anche difficoltoso magari mantenere la concentrazione fino all'ultimo secondo, e quindi magari, però onestamente la butto un po' lì, nel senso, penso che comunque il Parma abbia una convinzione dei propri mezzi e un'autorevolezza che gli altri anni non aveva, e questo ci crede veramente fino all'ultimo. E qui in questo sicuramente c'è anche il merito dell'allenatore, perché non allenatore che a volte fa delle scelte che io personalmente lo dico adesso che siamo primi in classifica con del vantaggio. Io mi ricordo quando ho visto la formazione di due settimane fa in casa con il Venezia, con Miglia praticamente centravanti, ma insomma con Esteves in panchina, fra me e me dicevo, ma secondo me ha fatto la formazione, poi credo che è stato uno dei più bei primi tempi che abbiamo visto da tempo, quindi ha ragione lui, ecco, non, anche se a volte magari fa scelte che personalmente non capisco, ma insomma se io non faccio l'allenatore in Serie B, nonostante qualcuno mi avesse dato una definizione anni fa
storica, abbiamo ripreso quell'articolo. Tra l'altro, lo dobbiamo dire, Ramenzoni è il Van Gaal di Via Paradigna, adesso lo resterà sempre nell'immaginario collettivo. C'è Simonetta Collini che fa facce strane, quindi non volevo spingermi oltre. Ma il Van Gaal di Via Paradigna, come curava le palle inattive? Questa domanda te la devo fare perché è forse l'unico anello debole, oddio, magari ce ne sono anche altri, ma quello un po' più visibile, il Parma ha preso tanti
sono
gol.
Sono assolutamente d'accordo, io tanto per dire, ma secondo me il discorso delle palle inattive è un limite non solo per i gol che subiamo, ma anche per come tiriamo specialmente i corner in attacco, perché il Parma non tira sostanzialmente mai la palla in area. Il gol col Venezia è venuto che uno dei pochissimi palloni calciati in area su una ribattuta, palla fuori, gol, ma generalmente giriamo sempre la palla e non mi vengono in mente, non dico gol, ma situazioni pericolose create da questo. Quindi per me è un grossissimo mistero sul perché il Parma, ci saranno sicuramente studi dietro e cose che vanno molto al di là della mia comprensione, però poi il risultato non mi sembra onestamente all'altezza, ecco.
Poi Stefano, quindi, il Parma soffre le seconde palle, cioè al di là del gol di Canestrelli che insieme a Barba è l'unico diretto da palla inattiva, ma su quelle seconde palle, su quelle spizzate o palle in movimento, il Parma lì dimostra magari di non essere molto attento al marcatore.
Se marca zona, Marco, il discorso è anche questo, nel senso, dopo uno guarda la palla, però poi ci si trova delle volte con gli uomini liberi, specialmente con la seconda palla. Quindi, anche se io onestamente non credo che esista il metodo migliore per marcare le palle da fermo. A volte vedo che ormai tantissimi marcano la zona. Io che sono un po' old style, a me la marcatura uomo non dispiace, ma tanto per dire, io detesto la ripartenza dal basso, quindi sono sicuramente antico io. Però onestamente ti dico, per me in area insomma, la marcatura uomo avrebbe sempre un suo perché. Però ribadisco, adesso si parla di una squadra che prima in classifica con un buon margine di vantaggio, è veramente andare a cercare il pelo nell'uovo. Però quello dei calci da fermo, secondo me, è un limite che abbiamo, ma anche e soprattutto per come li calciamo.
Allora Stefano, andiamo a leggere insieme qualche messaggio, ci state davvero scrivendo in tanti oggi. Roberto, secondo me sul gol del pareggio del Pisa, vero l'errore di Estevez in marcatura, ma sul cross pallone lento che cade sul secondo palo, lì si poteva uscire sulle palle alte, questo portiere non si prende mai la responsabilità, anche se in realtà poi è quello che da dati alla mano è quello che fa più uscite sui cross alti.
No, ma infatti, guarda, onestamente, sono sincero, Cicizzola potrà avere dei limiti, sì, ma sicuramente non mi sembra che quello delle uscite sia il suo, sì, il suo limite più limite. Grande, anzi, io lo vedo come un preso quello di Cicizzola sulle uscite, quindi mi dispiace non essere d'accordo con il nostro radioascoltatore.
Marco invece, più sull'analisi tecnica della prossima partita, allora qui il Van Gaal di Via Paradigna ci può tornare utile, speriamo che il nostro allenatore non metta somma a centrocampo, questa mossa ha rischiato di farci perdere la partita con il Pisa come era successo a Genova, c'è da dire. Som con Bernabé, cioè aggiungiamo, è la coppia di centrocampisti col Pisa che invece al contrario aveva praticamente quattro centrocampisti centrali perché aveva Touré, Valotti, Marin e Veloso.
Assolutamente, nel senso io penso che Som insieme a Bernabé nei due di centrocampo siamo veramente troppo sbilanciati.
Sì.
Ma già ho qualche dubbio su Som a due anche magari con Esteve, sì, però può avere più un senso, specialmente magari in una partita dove sei in vantaggio, ti si crea anche un po' più di campo, insomma una progressione importante e quindi può ripartire sviluppando molto bene il contropiede. Però sono assolutamente d'accordo, io insomma diciamo che dei due centrocampisti i peggio assortiti vedo decisamente Sonny e Berlato.
Ecco, che è proprio quelli che ha schierato Pecchia. Stefano, mi fai una graduatoria delle rivali del Parma? Allora, qui un nostro radioascoltatore Fabrizio dice: fra chi segue metterei tra i più forti nell'ordine Palermo, Como, Cremonese e Venezia. Tu che ordine scegli ad oggi?
Allora io un paio di settimane fa da Giuseppe Milano in trasmissione dissi il Como e snobbavo un pochettino il Palermo. Devo dire che il Palermo mi ha stupito per come è ripartito, quindi mi rimangio la parola di quello che dissi allora e metto sicuramente il Palermo fra le squadre più pericolose. A me come gioco però devo dire che con grande dispiacere, ma il Venezia piace veramente molto come gioca, però vedo che nel giorno di ritorno sta facendo qualche passaggio a vuoto, quindi questi sono segnali che secondo me sono importanti. Il Como per me è per lo Strefezza, che è un giocatore che in B può fare veramente la differenza, però gli infortuni di Baselli e Cone sono veramente due belle tegole per il Como.
In mezzo è un pochino corto.
E quindi credo che questi due infortuni, specie fine campionato per Cone e Baselli fuori un mese e mezzo, secondo me rischiano di pagarla. La Cremonese a nomi è una squadra fortissima, ma io ogni volta che l'ho vista giocare ovviamente non mi ha mai convinto.
No.
Quindi tenderei a dire Palermo e Venezia in questo momento.
E poi un altro radioascoltatore invece dice: il Palermo è molto meno attrezzato di Cremonese e Venezia, la promozione diretta la vedo impossibile per loro, ci vorrebbe un miracolo. Beh, dati alla mano, in realtà il Palermo poi ad oggi è a meno uno dalla Cremonese seconda, è quella più in risalita, è quella sicuramente che sta vivendo il momento migliore, bisogna poi capire la distanza, sai, Venezia c'è anche il discorso, sicuramente la squadra di quelle cinque che si è indebolita maggiormente il mercato di gennaio.
Senza contare poi anche queste voci su problemi, sì, di iscrizione, insomma, che secondo me un po' possono disturbare, anche se a livello di gioco il Venezia a me piace come gioca, devo essere onesto.
Sì, sì. Ti leggo due messaggi su Kiffi, che chiudiamo anche questo capitolo, una chiosa finale da Ramenzoni, che non so se ha preso delle squalifiche in passato per proteste contro gli arbitri.
Devo dire che potrei scrivere un libro.
Ecco, allora sì, che squalifica l'hai presa. Buondì, l'arbitro Kiffi farà sicuramente degli errori perché non è capace, speriamo non sia determinate, questo è franco, mentre risponde Andrea: in realtà avere Kiffi dopo solo tre mesi penso sia un colpo di fortuna, sicuramente ricordandosi l'indegna prestazione fatta col Modena, nel dubbio ci penserà molto bene prima di fischiarci contro. Allora, qual è l'idea di Ramenzoni sulla designazione di Kiffi?
Allora, premetto che insomma io non credo ai complotti o alle cose, ma più che altro che insomma, siamo primi in classifica con 8 punti di vantaggio, quindi insomma non credo a nessun tipo di macchinazione. Credo che la classe italiana degli arbitri sia piuttosto scarsa, però appartengo alla seconda scuola, dico che quando un arbitro commette un errore così clamoroso contro la squadra, insomma, a me piace riaverlo, perché insomma tendenzialmente secondo me, io spero che un po' di coscienza, non dico la coscienza sporca, però dico che perlomeno magari invece di prima di commettere un altro errore contro quella squadra magari ci guardi bene, ecco, perlomeno ti consulti al VAR. Quindi io appartengo a questa scuola, adesso ovviamente, dato che l'ho detto, verrò clamorosamente smentito sabato.
E poi Davidone chiude l'argomento scrivendo: con tutto rispetto per Kiffi, tra parentesi poco, questo lo aggiungiamo, se il Parma è superiore al Como, e lo è, non dobbiamo temere nulla, Davidone, insomma, Il messaggio che deve passare è questo, anche per evitare di mettere le mani avanti, anche perché abbiamo imparato a fare, diciamo, critiche, polemiche agli arbitri il giorno dopo la partita. Se ora ci mettiamo già 48 ore prima della partita a mettere le mani avanti,
no,
o dire
non c'è. È vero che Parma è la squadra probabilmente più forte di questo campionato, però non è che non esistono squadre che vincono tutte le partite, quindi ogni partita ha una sua insidia. Se tu pensi che il Parma ha perso a Lecco e ha pareggiato con l'Ascoli, che sono due delle ultime tre squadre del campionato, cioè, tu capisci bene che, insomma, anche perché non si è impossibile essere sempre al 100%, avere la giornata storta può capitare ovunque, e quindi ogni partita va presa con le pinze e non solo frasi fatte, è la verità. A maggior ragione una partita come quella di Como contro un avversario comunque che già l'andata, mi ricordo, fece un'ottima partita qui a Parma.
Sì, quando ancora c'era Longo, poi c'è stato questo cambio in panchina che non era stato molto
strano,
compreso. Poi in realtà all'inizio, mi confermi, Fabregas aveva portato qualcosa di nuovo, di diverso. Adesso forse l'effetto Fabregas con Roberts è un pochino svanito nelle ultime partite, dove il Como ha raccolto 7 punti in 5 partite, una media, possiamo dire, normale. Como che è in lotta per la promozione, ma non è che con Longo stesse facendo poi tanto peggio, ecco.
No, grosso modo stanno facendo, insomma, stanno facendo rendere la squadra per quello che è il suo valore, ma non mi pare che nessuno dei due abbia né overperformato né underperformato.
E poi vabbè, oggi bisogna dire Fabregas in più un certo strefezza che al Parma in passato qualche dolorino lo ha provocato.
Ce lo ricordiamo abbastanza bene.
Ce lo ricordiamo bene. E ci ricordiamo bene anche, Francesco, il gol di Melli al 90esimo con la Reggiana, il più importante della storia del Parma, mio parere, il 2-0.
Però non era nel recupero, dai.
Non era nel recupero, al 90esimo, 89esimo, era alla fine, poi era il 2-0, aveva già segnato l'1-0 oggi, quello che, diciamo, suggellò poi la promozione del Parma in Serie A. Quindi questo è quanto. Allora, Marco ci dà questa cosa sulle palle alte. Per la difesa nelle palle alte potrebbe andare bene la zona, ma mettendo i difensori alti contro gli attaccanti alti, non come Stevez contro il giocatore del Pisa che gli dava 15 centimetri. E c'è da dire anche questo, marcature se vanno fatte, vanno fatte in una certa maniera.
Bah, il ragionamento è un altro, però se tu marchi a zona non puoi sapere dove andrà a saltare il giocatore alto. Cioè, se il giocatore alto va sul secondo palo, sul primo palo, questo lo decidono gli altri, non lo decidi tu.
Quindi, forse la capacità di cambiare in corsa magari la zona di in base a dove va, che canestrelli.
Ma sai, cambiare in corsa diventa sempre pericoloso. Però, insomma, ripeto, sono scuole di pensiero e non posso certo insegnare io a Pecchia come fare la difesa sui calci da fermo.
Fede dice prendiamo sempre gol, e in effetti poi si va a vedere, però il Parma è la seconda miglior difesa. Nel famoso anno da Como a Como ha preso 31 gol in 33 partite, che è una media che ci può stare. Sì, c'è questo problema delle palle inattive, ma per il resto il Parma dietro sta facendo bene. Forse possiamo dirlo, non ha ancora trovato la coppia ideale di difensori centrali, chiedo anche a te.
Passami la battuta, è difficile trovare la coppia ideale quando cambiano sempre. No, insomma, io penso che uno sia cercato. Sia nettamente il nostro difensore. Poi non è che, adesso parliamoci chiaro, non è che poi fra gli altri, tra cui puoi scegliere Pecchia, voglio dire, non ci sono Minotti e Polloni, quindi dopo che scelga Balog, io personalmente magari preferisco Balog a Osorio.
È cresciuto Balog, giovane, c'è da dirlo, perché Balog...
Essendo giovane a margine di crescita, mentre Osorio, insomma, ormai lo conosciamo abbastanza bene, insomma, poi non voglio, passo sempre quello che critico Osorio, quindi non voglio nemmeno poi... dargli la croce addosso, poveretto, però insomma non è... Io spero in Valenti che si riprenda, perché è un giocatore che potenzialmente piace molto.
E poi permetterebbe a Cercati, destro, di tornare poi sul... essere impiegato anche sul centrodestro, potrebbe non essere
male.
Vedi
che a parlare con il Van Gaal di via Paratini anche tu...
Anni e anni di esperienza, adesso ho studiato. Allora, per il momento ringraziamo il Van Gaal di via Paratini, ha detto anche Stefano Ramenzoni, alias Stefano Ramenzoni, e Stefano, buon pomeriggio, a presto.
Grazie mille anche a te, Marco, un abbraccio.
Eravamo al telefono con Stefano Ramenzoni, grande tifoso del Parma, grande esperto anche di calcio, abbiamo parlato anche di questioni tattiche, ora andiamo ancora in pubblicità.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausle di Parma, ci devi pensare.
Con questo slogan, a Parma e provincia, continua anche per tutto il 2024 la campagna di screening per l'epatite C, rivolta ai residenti nati tra il 1969 e il 1989. Aderire è semplice e gratuito. Basta sottoporsi ad un prelievo di sangue. Non serve la ricetta del medico, ma è necessaria la prenotazione dell'esame denominato HCV Reflex, che si può fare online con il fascicolo sanitario elettronico, con l'app ER Salute oppure agli sportelli CUP dell'azienda USL. L'epatite C è un'infezione del fegato che può diventare cronica e provocare malattie come la cirrosi e il tumore del fegato, ma se diagnosticata in tempo, può essere curata. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it.
In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 498 km di autonomia nel ciclo urbano. Scoprila su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna. Salutiamo Stefano Brianti che è in viaggio verso lo stadio a Venezia oggi, poi il 24 sarà allo stadio Scida di Crotone per la partita del ricordo insieme a Damiano Tommasi, anniversario della strage di Cutro, e ci manda anche la formazione. Andiamo alla legge, la Cicizzola in porta, poi Del Prato, Circati, Balog, Koulibaly, Estevez ed Hernani in mezzo, poi Mann, Bernabé, Benedici, a calle spalle di Boni. Vediamo se sarà questa la formazione, ma parliamo anche del grande attacco del Parma. Allora abbiamo in collegamento un grande ex attaccante anche del Parma, Matteo Guazzo. Buon pomeriggio Matteo.
Buongiorno a voi.
Che poi ex attaccante del Parma, ma attaccante ancora in attività, lo dobbiamo dire. Matteo Guazzo gioca ancora nell'Acqui Terme in eccellenza, vai per i 42 tra un paio di mesi.
Purtroppo sì, gli anni passano e sembra ieri che ero a Parma, invece ahimè, no, quasi 42, però dai, cerco ancora di sfruttare gli ultimi mesi della mia avventura calcistica, quindi cerco ancora di divertirmi soprattutto, che è la cosa migliore.
Poi dicono che sotto porta non te la cavi malissimo ancora, il fiuto del gol non lo hai perso.
No, almeno quello, magari ho perso un po' fisicamente nella corsa e tutto, però dai, almeno quello, madre natura, spero che vada ancora avanti per questi mesi, dai, no, a parte gli scherzi. Ripeto, cerco di divertirmi, sto cercando di dare una mano alla mia città, che è un po' di anni che vogliono vincere, e vedremo, dai, comunque senza tanto impegno. Io purtroppo col calcio che conto ho chiuso e mi sono buttato nel lavoro, quindi ben venga.
Ecco, Guazzo che lavora nell'azienda di famiglia, quindi insomma ti sei creato anche un futuro dopo il calcio, non è certo, assolutamente certo. Scontato. Ecco.
No, io devo ringraziare mio padre e mio fratello, perché comunque mi hanno dato un'opportunità dopo il calcio. Sinceramente il calcio, tra virgolette, ma un po' non stancato, ma è cambiato troppo, quindi è meglio a volte non rischiare e pensare alle cose concrete della vita, perché il calcio va e viene, magari oggi ci sei, poi domani non ci sei, quindi sono scelte di vita, però ovviamente è stata la mia vita per 25 anni, 30 anni, quindi lo seguirò, magari ci rimarrò anche dentro, non lo so, non so il futuro, però in questo momento ho altri pensieri.
Ecco, tra le tante maglie che hai indossato in carriera, ne ricordiamo qualcuna, c'è stata la Salernitana, il Taranto, l'Entella, qua in zona abbiamo anche Mantova, Lentigione, Borgo San Donino, ci sono anche Como e Parma. Como a due riprese, avevi fatto un anno certo. tra il 2008 e il 2010, realizzando 17 gol in un anno e mezzo, possiamo dire, tra C2 e C1, certo. Poi è ritornato in Serie D per una breve parentesi anche all'inizio della stagione 2017-2018, e poi ci ricordiamo Parma, quell'esperienza tra 10 anche il gol, promozione quasi, anche perché poi segnò anche Ciccio Corbi nella giornata strepitosa vissuta col Delta Rovigo nell'aprile 2016. Allora ti chiedo, quali ricordi ti legano le due piazze, Parma e Como?
Ma guarda, io sono due parentesi diverse, nel senso che la prima, Como, è stato forse il primo anno dove mi sono trovato nei professionisti a fare tanti gol, a giocare una squadra molto forte, in una piazza molto storica e molto bella, devo dire, dove sono stato molto bene, dove abbiamo vinto il campionato, ho fatto bene, un po' mi ha lanciato, mi ha un po' lanciato, tra virgolette, perché comunque il presidente mi voleva. È sempre stata una piazza dove io lo ricordo con il cuore, perché comunque sono stati gli inizi del mio calcio, quindi è stata una bella esperienza. E ovviamente poi Parma, stiamo parlando di un palcoscenico diverso, una piazza importantissima, storica, con un passato importante, quindi sono due cose totalmente diverse. È normale che Parma è stata forse l'apice della mia carriera, no? Una piazza del genere con Salernitana penso che siano state le piazze più importanti, senza nulla togliere le altre, anzi, però comunque quando uno si trova a giocare in queste piazze non è da tutti, io sono stato molto contento, quindi Parma è stato un capitolo bellissimo, abbiamo vinto, è stata una scalata, c'è stato un entusiasmo incredibile, cosa che secondo me è molto irripetibile. Trovare un entusiasmo di questo genere e si è fatto sì che poi sia arrivato poi negli anni arrivare in Serie A.
È tenuto anche una promozione del Parma anche, certo, a Como, sì, e sì, allora sì. Ti chiedo se questo Parma è pronto per tornare in Serie A.
Ma guarda, non sta a me a dirlo, però i numeri parlano chiaro, il Parma è una corazzata, è una squadra allenata molto bene, da un allenatore molto forte, molto importante, ci sono dei giocatori molto interessanti nel Parma, secondo me, tipo Bernabé è un giocatore che mi piace moltissimo, che secondo me sarebbe già pronto per giocare in Serie A, e altri, non ne cito altri perché vabbè, adesso non sto a citare altri giocatori, però è una squadra che secondo me è già pronta per arrivare nel calcio che conta, sì, sicuramente.
Invece degli attaccanti, chi ti piace di più del Parma?
Sono un po' tutti bravi, nel senso sono tutti giocatori, non c'è un giocatore che dici, io sono un po' particolare negli attaccanti, ho un mio modo di vedere, i miei giocatori erano i Crespo, i Rocchi, quei giocatori che fanno giocare bene la squadra, i Pelissier, quindi io ho un mio modo del calcio e vederlo totalmente
quindi
diverso,
forse più Bonny forse quello che si avvicina di più.
Sì, a me piace il giocatore che viene a fare l'accordo con la squadra, che fa giocare la squadra e poi fa gol, nel senso non mi piace l'attaccante che fa la boa, che lavora solo per la conclusione, a me piace il giocatore che viene a legare con la squadra e poi fare. Era un po' forse le mie caratteristiche che ho sempre un po' avuto, poi che attaccavo bene lo spazio, quindi diciamo che è così.
Sposi la filosofia di Pecchia, che ha il miglior attacco, ma in realtà dagli attaccanti ottiene pochi gol, quindi anche questo è un po' il segreto del Parma, una sorta di cooperativa, sì, del gol.
Sì, magari avesse avuto un giocatore che marca 20 gol, magari non avrebbe avuto i risultati che ha, invece magari mandando, ma questo è frutto, penso che sia il frutto del lavoro, no? Lavorare per mandare dentro le mezzale, per fare gol con gli esterni, quindi non è solo l'attaccante che deve andare alla conclusione, quindi questa è la forza anche del Parma sicuramente che porta i risultati.
Allora, Luigi ci fa l'ultima domanda della puntata, bisogna chiedere a Matteo Guazzo per chi ti fa sabato. Allora, oltre a chiederti per chi ti fa sabato, ti chiedo flash, come vedi la partita tra Como e Parma?
Ma il Como è sicuramente un'altra squadra molto forte, con una società che sta venendo su molto solida, mi hanno parlato molto bene, che è una società molto importante, quindi è un po' di anni che magari provano lì a fare questo salto, c'è stato un programma, penso, e spero anche il Como che arrivi in Serie A, sicuramente, ripeto, sono due piazze totalmente diverse, quindi il Parma ha vissuto la Serie A tantissimi anni, quindi sarebbe già più pronta a poi mantenersi. Come si dice, il Como comunque sarebbe anche una bella soddisfazione, dai, è una piazza comunque storica, sarei contento se arrivassero Parma primo e il Como secondo, che salissero dirette, questo è poco ma sicuro.
E allora per il momento ringraziamo Matteo Guazzo, sperando di risentirlo tra qualche mese. Grazie Matteo, buon pomeriggio.
Spero a trovarvi allo stadio prestissimo.
Ti aspettiamo a braccia aperte.
Grazie mille, un saluto a tutti. Ciao.
Grazie a Matteo Guazzo, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20:50 con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui poco dopo le 14 con palla in tribuna. Buon proseguimento di giornata.